Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti in questa nostra trasmissione dedicata al Catechismo di Fatima, così come l'abbiamo chiamato, cioè stiamo in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che però oggi non abbiamo qui, e stiamo commentando, leggendo, commentando e spiegando qui gli appelli di Fatima, leggendo quindi questo libro che è uscito proprio dal pugno dalle mani di Suor Lucia di Fatima, che ci racconta, direi quasi approfondendoli in un senso teologico, tutte le cose che la Madonna ha detto a Fatima. Quindi è venuto fuori questo catechismo che possiamo dire dettato quasi dalla Madonna. Ci siamo lasciati, per chi lo ricorderà, l'ultima volta, quando Suor Lucia ci raccontava come viveva la sua famiglia, come si viveva a Fatima in quel periodo e anche come c'era questa grande attenzione, ecco l'ultima cosa che abbiamo visto, nel come ci si vestiva. Abbiamo visto che diciamo, i vestiti dei pastorelli, ma di tutti, la popolazione, insomma, ecco, di quei tempi, fossero una maniera estremamente casta, possiamo dire così, senza indulgere nel mostrare i corpi, insomma, no? E qui ci siamo lasciati proprio con queste osservazioni che faceva Suor Lucia e che però sono osservazioni che ci vengono proprio dalle parole della Madonna. E allora, Padre Giampio, lascio subito a te la parola un attimo per ricollegare questo discorso e per andare avanti nella nostra lettura.
Grazie Antonio, cari amici, bentrovati. E giustamente Antonio ci hai aiutato a collegarci di questo grande mistero di cui proprio quell'arte catechetica di Suor Lucia di Fatima, la Venerabile Suor Lucia, come da un ricordo apparentemente semplicissimo, un revival di com'era nella gioventù l'abbigliamento. Queste famiglie in Portogallo, come me, questo ricordo si tramuta in una realtà non virtuosa, ma proprio all'opposto. E quindi ricordava Suor Lucia come il Signore non era contento di questo, di queste, come dirà la Madonna Fatima, verranno delle mode che offenderanno molto il Signore. Quindi quella moda indecente, qua incomincia Suor Lucia a condannare, a rimproverare, e lo chiama la moda indecente uno stratagemma diabolico, un'astuta rete col quale il demonio cattura le anime, come i cacciatori prendono a cacciagione nei boschi e nei campi e le prede. Quindi l'abito, ricordavamo, ci siamo lasciati precedentemente, non è stato dato da Dio come ornamento per la vanità, non è stato dato come ornamento per la leggerezza umana, ma come difesa contro il peccato e come segno di penitenza per il peccato commesso. E uso una parola che adesso viene un po' bannata o un po' così, di castigo per lo stesso peccato commesso, e per ricordarci che leggi di Dio che tutti noi siamo obbligati a rispettare. Quindi ecco, il vestito modesto e il coprirci, dal peccato originale, è proprio questa finalità, ci ricorda Suor Lucia di Fatima. Ma continuiamo un po' a vedere che cosa ci aiuta ancora a insegnarci alla scuola della Madonna, al catechismo della Madonna, che Suor Lucia ci vuole trasmettere. Se vuoi puoi continuare, Antonio, grazie.
Sì, allora proseguiamo cari amici in questa lettura e sentiamo le parole di Suor Lucia. Vediamo, dice Suor Lucia, innanzitutto come esso, cioè si parla del vestito, sia un segno di castigo e di penitenza per il peccato e una difesa contro le tentazioni. Il testo sacro. Vi ricordo che Suor Lucia ci ha ricordato le parole proprio del libro della Genesi, no? Quando Dio praticamente rivestì di pelli, no? I nostri progenitori. Beh, ci dice il testo sacro che dopo il peccato Adamo ed Eva hanno cercato di coprirsi con le foglie di fico. Ma Dio non ha giudicato sufficiente questo vestito, perché egli fece, dice la Sacra Bibbia, all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Successivamente vi si narra il castigo e la penitenza imposti dal peccato. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino dell'Eden perché lavorasse il suolo dal quale era stato tratto. Padre, fermiamoci proprio un attimo qui, no? Perché qui si parla appunto anche di castigo e di penitenza, oltre che salvaguardare, no? Per evitare le tentazioni, perché da allora, come hai detto l'altra volta, ci fu la concupiscenza, cioè è stato cambiato proprio, no? Il modo in cui l'uomo desiderava le cose. È entrato il disordine nei desideri, cioè la concupiscenza.
Esattamente, Antonio. Questo disordine fa in modo che noi cerchiamo le cose malamente. Quindi non è più una ricerca per le finalità stabilite da Dio, ma ecco che è entrato l'egoismo. Ecco che è entrato questo desiderio disordinato, che è questa concupiscenza, che diventa un po' un problema. Ma giustamente, Suor Lucia dice, non è solo per prevenire, per proteggere da questo disordine, ma anche come segno di penitenza. Una è difesa contro le tentazioni, ma anche come segno di penitenza. Ed è interessante un'altra cosa che fa notare Suor Lucia, di cui un po' non ci avevo mai fatto caso fino un po' a guardare queste segnalazioni di Suor Lucia. Adamo ed Eva si accorgono di questo. Di questa concupiscenza, di questo disordine, e si vergognano e fanno si coprono con delle foglie. Ma il Signore non ritiene sufficiente questo, quindi si fanno la loro moda e dice: beh, basta coprirsi così. Il Signore dice: no, 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 così non è sufficiente. Quindi vedi che anche in quel disordine e anche in quella vergogna, però non è sufficiente per quello che sono i gusti di Dio e come Dio ci tiene a questa modestia. Don Dorindo noterà questo anche in un altro punto. Quando a un certo punto c'è, non so se ti ricordi Antonio, dopo la Pasqua di Risurrezione, gli apostoli vanno con San Pietro a pescare e pescano tutta la notte, non prendono niente, e Gesù sul far del mattino gli appare. Non avete preso niente, figlioli? No, preso niente. Gettate a destra le reti e prenderete, prendono e riempiono le reti di pesce grandissimo. Allora San Giovanni riconosce: è il Signore. Allora San Pietro dice: allora si cinse le vesti e si tuffò in acqua. Ma perché, visto il grande amore che aveva San Pietro, la fretta. Non è neanche aspettare che erano lì a centinaia di metri d'arriva, due vasche da piscina o quattro vasche, dipende dalla piscina, così. Con quattro vasche era già arrivato, poteva con le barche a remi tirare con le reti, così. No, 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 ha una fretta di incontrare Gesù, ma si cinge le vesti. Ma se doveva arrivare in fretta, no, non doveva cingersi le vesti ai fianchi, perché era spogliato. Spogliato cosa vuol dire? I pescatori usavano una tunica che arrivava fino alle ginocchia. Per la modestia che aveva Gesù, già avere una tunica fino alle ginocchia era già essere spogliati. E quindi per raggiungere Gesù si cinge ai fianchi le vesti, in modo che quando raggiunge Gesù può mettersi anche i vestiti tutti zuppati così, ma per presentarsi davanti a Gesù con modestia. Pensa che i nostri parametri, i nostri gusti, come sono diversi dai gusti di Dio, ma noi dobbiamo obbedire ai gusti di Dio, non seguire i nostri gusti. Ecco queste mode, la prima moda che si fanno Adamo ed Eva. E Dio dice: no, non è sufficiente, voi fate con delle foglie e io vi faccio delle tuniche di pelle e li vestì. E quindi ecco che un po' una sottolineatura interessante che non, mi
Ah sì.
era sfuggita tante tante volte così, che vedi, i gusti di Dio, i pensieri di Dio non sono i pensieri dell'uomo. Ma che c'è di male? Qua sono coperto, sono vestito. Ecco. No, non, è, non per i gusti di Dio. Quindi dobbiamo proprio rivedere e migliorare. E quindi anche come la punizione o castigo, anche se oggi non si può più parlare questo termine perché sembra che sia un tabù parlare parola castigo. Comunque, punizione è la penitenza imposta per il peccato. Quale anche? È quello di dovere scacciati dal paradiso terrestre, niente più, siete resi indegni, adesso dovete di nuovo ritrarlo e dovete faticare il suolo da quale siete stati tratti, finché tornerete per tutta la vita, fino alla morte, dovete lavorare e faticare. E dopo averli vestiti, tutto questo ci aiuti a comprenderlo tu, Antonio. E questo
Sì,
finché?
e questo finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere tornerai. Perciò dopo averli vestiti, Dio li espelle dal giardino, non senza prima imporre loro la penitenza del lavoro, perché coltivino la terra finché non saranno ridotti in polvere, da dove sono stati tratti, cioè finché non saranno morti. La sentenza di morte decise l'uomo stesso, peccando, disubbidendo al comando di Dio che lo aveva avvertito: dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Il tuo corpo morirà, sì, perché hai peccato trasgredendo la legge del tuo Dio. Ma peggio ancora, la tua anima si perderà per sempre, se non ti pentirai e non farai penitenza. Morirai se non cambierai vita, se non tornerai ad osservare la legge del tuo Dio. Vado già più.
Anche qui è giustamente Antonio. Non è un politicamente corretto, una bella sviolinata una catechesi abbastanza decisa, diceva, non scherzare affatto, qua ne va in gioco del bene supremo, del bene della vita eterna. Quindi ricordiamo i nostri progenitori per ricordare il nostro futuro, ricordiamo le origini, da dove veniamo e ricordiamoci il fine per cui siamo in cammino. Finché tornerai alla terra perché essa da sé estratta, ricorda che sei polvere, sei una creatura che deve creata e deve ritornare in polvere. E quindi, dopo averli vestiti, e quindi ecco qua, dopo avergli dato la giusta misura, degli indumenti, ecco espulsi, cartellino rosso, niente più paradiso. Ma attenzione, penitenza. Dirà l'angelo a Fatima, penitenza, anche la Madonna a Bernadette, penitenza, penitenza, penitenza. Nella visione del terzo segreto di Fatima del 13 luglio, l'angelo che viene bloccata la sua spada dalla mano dell'Immacolata e chiede di aiutarlo a trattenere il braccio della di Dio. E quella fiamma che era iniziata sulla terra, l'angelo, la Madonna cerca di fermare, si spegne quella fiamma e l'angelo chiama penitenza. Ma se questa penitenza non la facciamo, questa fiamma, questa valanga di fuoco che mi chiama Padre Pio, ce la meritiamo. Ce la meritiamo. Come dice ancora Sor Lucia, la sentenza di morte l'ha decisa l'uomo. Me la sono scelta io, me la sono scelta. Con cosa? Col peccato. Disobbedendo a Dio, disobbedendo al comando di Dio che mi aveva avvertito dell'albero, se no morirai. Non c'è stata una morte immediata, ma c'è stata l'apertura alla morte. E anche tutto quello che è il dolore, lo strappo che sente lo spirito dalla natura nel punto di morte. Ma chiaramente, a parte per tanti santi, così invece come era la morte, come espressione dell'Immacolata, come un dolce sonno, diventava proprio veramente un rapimento in Dio. Però, dopo questa condizione di peccato, ecco che ti diventa per una penitenza che avevo scelto, non sono scelto io questa condanna. Guarda che se metti la mano sul fuoco ti bruci. Ah, beh, la voglio mettere. Oh, mi sono bruciato, mi fa male, Antonio. Adesso come faccio? Ma te l'ho detto. Vedi proprio un po' come siamo un po' balordi.
Come
Dopo ci
sempre.
lamentiamo. Ah, ma che fatica adesso faticare, guadagnarsi il pane quotidiano, le bollette che arrivano. Pensa, potevamo
Padre
evitarcelo.
Giampio,
Sì, Antonio.
Padre Giampino, scusami se ti interrompo, no? Però veramente questa cosa qui, forse come dicevi poc'anzi, neanche io avevo capito bene, no? Quello che poi è successo a noi uomini. No, permettimi proprio di dire, no? Che mi ricorda, cioè noi abbiamo avuto a causa di questo peccato, del primo peccato, come poi noi abbiamo il nostro peccato attuale, no? Ecco, questo ci riduce, insomma, è come se noi fossimo stati, in certo senso, declassati proprio nella nostra natura. Che voglio dire, è presente quando un militare, no? Un militare fugge dal fronte oppure commette un tradimento oppure diventa una spia, no? Poi che cosa si fa? Si raduna, no? Tutti i militari e questo militare gli vengono strappati i gradi, no? Viene letteralmente umiliato e degradato al cospetto di tutti. Ecco, questa immagine mi torna un po' utile, nel senso che ce la siamo voluta noi, no? Ci siamo degradati, è una conseguenza delle nostre scelte, ma possiamo dire che è proprio un fatto ontologico, cioè a questo punto noi siamo più simili, cioè, alle bestie, no? Con i loro desideri, perché qui dice, scusami se confondo un po' le idee, ma dice non ne devi mangiare altrimenti moriresti. Ma sappiamo che Adamo ed Eva non erano, erano, non erano soggetti alla morte, no? Allora probabilmente essi, questo lo diceva proprio Don Dolindo, no? Se non ricordo male ancora, che probabilmente vedevano morire gli animali, no? Cioè vedevano morire le creature create, perché ricordiamoci che insomma, Lucifero era già stato caduto sulla terra, quindi il mondo c'era il male nel mondo e la morte era entrata appunto nel mondo. E questo coinvolge anche noi, cioè a un certo punto noi diviamo mortali, diventiamo vittime dei nostri sensi in un certo senso, no? Quindi questa è una cosa che veramente, questo fatto di diventare caduci, cioè soggetti alla morte e corruttibili, perché da quel momento in poi facciamo peccati, cioè cadiamo nel fare altri peccati.
Eh sì, Antonio, siamo proprio corruttibili e caduti, degradati. E abbiamo scelto
Degradati.
noi di essere degradati, perché sappiamo che eravamo generali, tutto il creato era sottomesso all'uomo, tutto il creato era obbediente all'uomo, ma l'uomo disobbediente, ecco che allora anche il creato, tutti i ribelli a
Sì,
Dio,
sì.
al capo supremo, così, noi ci ribelliamo a te, il nostro generale, perché se un generale fedifrego hai tradito la fede, hai tradito il comandante supremo, il creatore di tutto per cui tutta una ragione di esistere, grazie proprio. E quindi pensa all'ingratitudine che abbiamo avuto in Adamo ed Eva e che continuiamo a avere con i nostri peccati attuali. E continua ancora la Sorucia, con questo dice: guarda, il tuo corpo morirà perché hai peccato trasgredendo la legge del tuo Dio. Ma peggio ancora, la tua anima si perderà per sempre se non ti pentirai e farai penitenza. Ecco che la nostra salvezza avviene solo attraverso Gesù Cristo. E tutti i santi, i patriarchi, i profeti dell'Antico Testamento hanno dovuto attendere la venuta di nostro Signore. Pensa Isaia, 7 secoli prima, deve aspettare 700-800 anni prima di poter raggiungere il paradiso. E così Abramo, ancora millenni di anni, Adamo ed Eva, che loro hanno cominciato a fare la vita di penitenza, hanno aspettato tutti quei migliaia di anni che hanno atteso la venuta del Messia, del Salvatore, perché riaprisse quelle porte del paradiso. Ti ricordi il Vangelo? Del battesimo di nostro Gesù Cristo si aprirono le porte del cielo. Il Dio Padre, ecco mio figlio, in quanto dato il mio compiacimento, lo Spirito Santo che scende come colomba. E finalmente si riaprono in vista della redenzione perfettissima di nostro Signore Gesù
Guarda,
Cristo,
sì.
che erano state rimaste chiuse per tutti quei millenni. fino a quando arrivò qualcuno che aveva le chiavi per poter aprire, e quella chiave è formata dalla croce e le sofferenze di Gesù Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. E abbiamo perso questo, abbiamo perso insieme a tutti anche gli altri doni. L'abbiamo voluto noi, abbiamo morte, abbiamo trasgredito la legge del tuo Dio. Attenzione, ma questo è niente? E polvere sei, polvere tornerai. E l'anima eterna? Per miliardi, quando i pastori fanno la prima meditazione sull'eternità, ma cosa vuol dire? Che fra migliaia, migliaia, migliaia di anni, a piccola giacinta e non usciranno dall'inferno? No, è eterno. E fra milioni, 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 non usci... no, è eterno. La prima meditazione sull'eternità che fanno questi due piccoli santi a 7-10 anni, così quando tutti noi ci baloccavamo in chissà che cosa, in scorribande o chissà che cosa combinare. Allora meditare su queste verità che l'Immacolata gli ha voluto insegnare e che dopo aver tutto meditato tutto questo tempo qua, ancora solo il cielo vuole trasmettere a tutti noi. L'anima è un'anima immortale. La tua anima si perderà se sempre se non mi pentirai e farai penitenza. Quindi ho sbagliato, ho peccato, adesso devo disperarmi, devo sbattere la testa contro il muro fino a spaccare il muro perché ho la testa dura. No, pentiti e fai penitenza. Ricordati che morirai se non cambierai vita, se non tornerai a osservare la legge del tuo Dio. Rimettere Dio al primo posto, rimettere Dio al centro della vita. Ecco quello che oggi Suor Lucia, con queste bellissime parole ed esortazioni forti, vuole ricordarci. Dobbiamo tornare alla parte fondamentale. Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio, raggiungere il paradiso. Abbiamo detto tante volte, pensando e riflettendo ai primi punti del compendio del Catechismo. Dobbiamo tornare a osservare la legge del nostro Dio. E questo è un principio, fondamentale, Antonio, perché se perdiamo questo, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso, non ha valore niente, tutto quello che possiamo fare in questa vita. Ma perso questo, è perso tutto. Perso tutto. Era bello un episodio che ci racconta di un ammiraglio che si presenta al giudizio di Dio e entra e vede entrare come in una grande stanza così, e quelli che arrivavano insieme con lui ricevevano il libro della loro vita da presentare al giudizio di Dio. E alcuni arrivavano, prendevano dei fascicoloni così, e si presenta a lui il suo turno, nome e cognome, di dove sei, e gli dà l'angelo custode il suo libro di vita. Dice, ma erano due, un depliant lì con due o tre fogli, così, ma scusate, come? Scusate, ma sono morto già da anziano, quindi nella vita così, ero ammiraglio, quindi ho fatto tante cose, guerre, ho partecipato a tante azioni, così, papà di famiglia, marito, così, tutte cose, e qua non c'è scritto tutte queste cose sul libro della vita, qua, due o tre fogliettini così, sapete. Forse che tante cose che avete fatto non le avete fatto per amor di Dio. Queste
Maria.
vengono segnate nel libro della vita. Che cosa ho fatto per amore di Dio? Allora ecco la possibilità di riempire grossi volumi nel mio libro della vita, ho la possibilità di scrivere poche paginette, anche se la vita terrena è considerata lunga di decine e decine e decine e decine di anni, o 100-200 anni è sopravvissuto, ma ha combinato poco per la vita eterna. Non ha scritto niente per il libro della vita eterna. Ecco qualcosa di importante che non dobbiamo mai dimenticarci. Si badi tuttavia, cosa continua Suor Lucia, Antonio?
Ah, dunque, si badi tuttavia, dice Suor Lucia, che Dio non ci ha imposto l'abito soltanto con queste due finalità, castigo e penitenza per i nostri peccati, ma gli ha attribuito anche altri scopi. Oltre ad essere una difesa contro il peccato, l'abito modesto con cui dobbiamo coprirci è come un distintivo che ci differenzia in mezzo alla corrente dell'immortalità e con il quale diamo al mondo una vera testimonianza di Cristo. Serve anche a
Anche qua è un
ricordarci.
punto.
Sì.
Scusami, Antonio.
Sì.
Mi piace fermarmi qua su questi punti che sta dando Suor Lucia. Quindi abbiamo detto che una difesa contro il peccato, e quindi la virtù della modestia, diventa un segno di penitenza, benissimo, e qui ad Adsas, ma oltre diventa anche una testimonianza, ecco questo segno distintivo. L'uniforme o la divisa di soldato di Gesù Cristo. Devo difendere e diffondere la fede in questo un distintivo che ci differenzia in mezzo a questa corrente di immoralità.
Immoralità, sì.
Siamo proprio nella immoralità più sfacciata, più dilagante. Diamo al mondo una testimonianza di essere cristiani, di essere di Gesù Cristo. Nonostante tutte le cose, tutte le persecuzioni che oggi possono essere le beffe, gli scherni o così, ma come vai vestito? Sembri qualcuno del Medioevo, o del, no, sono dai tempi di nostro Signore Gesù Cristo, ancora più indietro del Medioevo, 1000, 1500, no, sono i tempi di nostro Signore Gesù Cristo, in cui regnava, in cui è venuto a insegnare la virtù della modestia, di cui tanti tanti oggi smemorati, e questa virtù la vogliono dimenticare. Prego, Antonio.
Serve anche a ricordarci le leggi di Dio e l'importante obbligo di osservarle. Al suo popolo il Signore aveva chiesto di collocare nelle sue vesti dei segni concreti che ricordassero loro i sacri comandamenti. E cita testualmente dal libro dei Numeri, no? Ordina loro che si facciano di generazione in generazione fiocchi agli angoli delle loro vesti e che mettano al fiocco di ogni angolo un cordone di porpora viola. Avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi seguendo i quali vi prostituite.
Anche qui questa parola bellissima della citazione, anche che dimestichezza, solcia sulla Sacra Scrittura, così meditata ampiamente per tutti questi anni, è come riesce a impadronirsi e ad aiutarci a comprenderne il senso. Bellissimo questa delucidazione che dà Lucia. L'abbigliamento, oltre che difesa contro il peccato, oltre alla penitenza, è oltre al distintivo che ci fa vedere testimoni di Gesù Cristo, cioè ricordarci anche che cosa? Quando ti vesti, ricordati l'importanza di osservare i comandamenti di Dio, l'importanza di osservare, di essere fedeli agli insegnamenti di Dio. E ecco il motivo, ecco tutto l'Antico Testamento che si legge, è una preparazione del Nuovo Testamento e aiuta a comprendere meglio il Nuovo Testamento. Tutto il vestire che dava gli insegnamenti di Gesù Cristo di mettere questi fiocchi, questo cordone di porpora, così, aveva un segnato, un promemoria. Oggi ci facciamo un nodo al fazzoletto, si può dire, un promemoria. Devo ricordare qualcosa, c'è un nodo al fazzoletto, mi devo ricordare qualcosa. Ah, mi devo ricordare dell'alleanza fatta con Dio. Mi devo ricordare che sono creatura di Dio, mi devo ricordare che sono figlio di Dio, sono tempio dello Spirito Santo. Tutto mi deve, ecco che San Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, sia che dormiate, fate tutto per la gloria di Dio. La tua vita su questa terra non è per riempirti la pancia, riempirti il portafoglio, per spassarti, ma per salvarti l'anima, per guadagnarti il paradiso eterno. Questo è il tempo che Dio ti dà per salvarti e farti santo e santa. Ecco allora la conversione. Riconoscere i nostri peccati, riconoscere la nostra ingratitudine, ecco il nostro fare penitenza, ecco è il osservare i comandamenti di Dio, pentirci del tutto il malefatto, fare penitenza e ricordarci di questa alleanza stabilita con Dio che immancabilmente dobbiamo realizzare. Ed è bello è questa comprensione che ci dà Sor Lucia, perché tante tante volte quando noi leggiamo qualcosa della Sacra Scrittura, praticamente dell'Antico Testamento, rischiamo di leggere qualcosa, di aver letto, è sempre qualcosa di insignificante, qualcosa di, vabbè, mi sta dicendo come voleva
Sì.
Dio che si vestissero in un certo modo, così gusti, la moda, no, 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 tutto aveva un significato che ci portava all'altissimo, al trascendente, a innalzare lo sguardo nei cieli. C'è un bellissimo canto sacro, innalzate lo sguardo nei cieli, da dove verrà il Signore, che si canta in avvento. Dobbiamo innalzare il nostro sguardo alle cose di lassù, ci ricorda San Paolo. Siamo qui su questa terra per diventare abitatori del cielo. Siamo qui per riguadagnarci quello che col peccato abbiamo perduto, il paradiso, la vita eterna. Doveva essere una prova di fedeltà che ci dava Dio, quell'atto di obbedienza ai suoi comandamenti, che abbiamo fallito. Ecco che ci dà una nuova chance. Ecco allora il tempo di grazia, il tempo opportuno, questo tempo presente. È un tempo per guadagnarmi e farmi santo, per santificarmi, per raggiungere il paradiso. Questa è la cosa fondamentale, se sei d'accordo, Antonio,
Ah, sì.
per la nostra vita che dobbiamo portare a realizzare, portare a vivere, portare a osservare e a insegnare nella misura in cui la nostra responsabilità che abbiamo in alto. Ecco quel segno di testimonianza, ecco questa catechesi che devo fare anche agli altri. Allora dobbiamo proprio chiedere proprio questa grazia, proprio questa grazia,
Quindi,
che ultimamente.
Padre Giampio, potremmo parafrasare, scusami, no? Potremmo parafrasare un
Sì.
poco Proust, no? Dobbiamo riguadagnare non il tempo perduto, ma tutto quello che abbiamo perduto, il paradiso perduto, insomma.
Esattamente, esattamente, Antonio.
Sì. Bene, Padre Giampio, allora scusami se come al solito ti interrompo un po', però abbiamo guardato con la coda dell'occhio il nostro orologio e abbiamo visto che siamo arrivati all'orario consueto, nel quale consentiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo anche di poter intervenire, di fare le loro osservazioni, i loro commenti, ecco, di contribuire un po' anche a questa nostra catechesi. No? Quindi volevo ricordare a tutti quelli che ci seguono il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391, e per quelli che hanno un po' di dimestichezza appunto con il WhatsApp, possono anche scrivere, ecco, le loro osservazioni facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio collegato a questo numero, e poi dalla regia, la nostra suora in regia, ci leggerà di che cosa si tratta. Oppure addirittura, se volete entrare in diretta, potete farvi passare in diretta. Quindi, Padre Giampiero, ci separiamo un attimo, ridiamo la linea alla regia, qualche minuto di buona musica e poi ci ritroviamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra diretta. Abbiamo sentito questo brano, no? Innalzate nei cieli lo sguardo. Ecco, Padre Giampiero, quindi il vestito, come acutamente, insomma, osservato su Lucia, non è soltanto un modo per fare penitenza, per difenderci, dalla concupiscenza, ma diventa anche un modo per ricordare, dice il libro dei Numeri, tutti i comandi del Signore. Ma quindi, Padre Giampio, se tanto mi dà tanto, no? Scusa, c'è un po' di chiose, no? Adesso che giriamo così, vuol dire che siamo in memory dei comandi del Signore, cioè tutto fanno i nostri abiti, vestiti, mode, fuorché ricordarci i comandi del Signore. Anzi, no, la Madonna ha detto: verranno mode che offenderanno molto il Signore. Insomma.
Purtroppo è proprio vero, siamo dei smemorati, ecco che allora continuano per fare, ricordo anni fa facevano tanto reclame di queste cose per aiutare la memoria, la mente stanca, non si ricorda più le cose, dove ho lasciato gli occhiali, dove ho lasciato le chiavi della macchina, dove ho lasciato le chiavi della bicicletta, l'astuccio, ci dimentichiamo di tante cose, ci stiamo dimenticando quelle più importanti, quelle fondamentali purtroppo. E questo qui proprio solo dice, proprio ci dà un ripasso, un promemoria importante se lo accogliamo e non lasciamo passare in vano questa grazia che ci ha dato. Ci dice ancora qualcosa solo riguardo di questo passo di numeri. Analizziamo
Sì.
bene quello che Dio ci dice.
Sì, analizziamo bene quello che Dio ci dice qui. Avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite. I nostri vestiti devono quindi essere una difesa degli occhi e del cuore, affinché non ci lasciamo trascinare dalle tentazioni della carne, del demonio, del mondo. I fiocchi di cui si parla nel testo sono certo degli ornamenti per i nostri vestiti, ma è necessario che siano in sintonia con la modestia, con la dignità della persona umana, con il pudore, cioè riassumendo, con la moralità, in modo che servano di stimolo per l'osservanza dei comandamenti della legge di Dio.
E anche qui un punto molto, molto fondamentale che ci dà Solucia. È questo curare questi particolari che una lettura superficiale ci farebbero un po' sorvolare. Avrete tali fiocchi, quando li guarderete, vi ricorderete tutti i comandi. Non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi. Quindi, i nostri vestiti devono quindi essere una difesa, una protezione per gli occhi e per il cuore, per gli occhi di quello che guardiamo e per il cuore di quello che desideriamo, perché non ci lasciamo trascinare dalle tentazioni della carne, del demonio e del mondo, che come dice San Giovanni sono i tre nostri nemici, la concupiscenza della carne, superbia della vita, carne, demonio e mondo, sono tre nemici. Carne con tutto quello che sono le passioni disordinate, le concupiscenze, il demonio con tutti quegli artifici che, pensa, col battesimo abbiamo rinunziato ai suoi insegnamenti, alle sue seduzioni, ai suoi peccati. L'hanno detto i genitori, padrino e madrina, per noi, l'abbiamo confermato noi con la cresima, ma adesso dobbiamo realizzarlo e continuamente dire: rinuncio al demonio, rinuncio a queste cose qui. E al mondo. È preso nella sua accezione peggiore, non nel mondo come creazione, come creatura, ma il mondo con tutti i suoi insegnamenti contrari agli insegnamenti di Dio, contrari a quello che Dio vuole. Ancora, questi fiocchi sono degli ornamenti per i nostri vestiti, ma questi ornamenti, questo vestito, quindi deve essere anche gradevole. Ma deve essere in sintonia con la modestia. Oggi certi ornamenti sono in dissintonia, sono contro la sintonia della modestia, sono anzi proprio portati a evidenziare, a mettere in mostra l'immodestia e sono spudorati perché manca il pudore e quindi sono immodesti. modesti, perché vanno contro la dignità della persona umana. E quindi serve la modestia, serve il pudore, e quindi riassumendo con la moralità, in modo che servano di stimolo per l'osservanza dei comandamenti della legge di Dio, e non per offendere Dio, non per il proprio vanità, il proprio compiacimento, per il proprio edonismo, per il proprio. È proprio quello che. Ecco che Padre Pio è stato un grande combattente negli anni 60, quando cominciavano ad arrivare le prime mode, o diciamo c'erano sempre state anche mode scandalose, anche all'inizio del 1900, ricordavano così, però diventa un po' questa cosa qui una ribellione alla società, e quindi è una. L'orgoglio della moda immodesta, il diritto di poter gestire il mio vestito come pare a me, e quindi mi stacco da Dio. Eccola, questo non è altro che il peccato di Adamo ed Eva,
Sì,
e non è altro che il peccato di Satana. Non
ah.
serviamo, non voglio avere qualcosa di modesto. Io voglio essere immodesto, voglio essere spudorato, non voglio avere la virtù della. Pudore, voglio essere immorale, voglio essere uno sporcaccione. Praticamente cosa voglio essere?
In
Sporcaccione, è
pratica.
cosa vogliamo essere? Una mandria di sporcaccioni. Ecco i frutti di quel peccato iniziale, e che pian piano danno questi che ci dicono questa radice guasta, che ferita. Dal peccato originale, che oggi, ahimè, vuole con l'orgoglio portare tracotanza. Non è più, è qualcosa di una. Mi sono lasciato così, no, con orgoglio io faccio queste cose qua. Proprio, se, il, è
Sì,
proprio
sì,
una
sì.
cosa luciferina,
Ah,
Antonio, perché
sì.
con orgoglio voglio fare i peccati. Non è
Allora,
più,
Padre
vado,
Fiorentino.
sì, portato dalla
No.
difficoltà, è stato più forte di me. No, no, con orgoglio voglio fare queste cose
Sì,
qua.
sì,
Proprio,
sì, sì.
proprio è diabolico. Dimmi pure, Antonio.
Padre Giampio, scusami ancora, perché guarda, questa è una cosa che veramente dobbiamo veramente ringraziare su Lucia, no? Che ci ha portato a queste meditazioni. Ma permettimi di dire, no? Qualche tempo fa mi è capitato di mandare, ecco, un piccolo contributo al settimanale di Padre Pio, no? Sulla questione dei piercing e dei tatuaggi. Allora, diciamo che qui non si parla di abito, no? Ma siccome qui parlava di ornamenti, no? Allora, tu non so se hai presente quello che gircola. Cioè, come piercing, tatuaggi di croci rovesciate, cioè in pratica qui stiamo arrivando all'efferatezza, no? Consentimi di dire questo, cioè, perché qui non si tratta appunto di voler ornare in maniera così immodesta la propria pelle, i propri capelli, il proprio volto. Ci sono, e questo bisogna dirlo, casi nei quali le persone si trasformano, infatti si chiama un trasformamento del corpo, adesso non ricordo bene il termine, per cui si fanno innestare addirittura sottocutanea sulla fronte delle corna. Cioè, si tratta, insomma, siamo arrivati al punto, no? Che i ragazzi, le ragazze soprattutto, vogliono assomigliare a quello che ci immaginiamo la faccia del diavolo. Quindi, insomma, dove stiamo arrivando? Ecco, questo è il punto cruciale. A questo punto, non si tratta soltanto di pudore o di rispettare e di ricordarci i comandamenti di Dio. Qui si tratta addirittura di mandare dei messaggi a chi li guarda, a chi ci guarda quando si conciano in quella maniera, dei messaggi che hai detto tu, Luciferini. Ecco, questo lo dobbiamo dire perché il mondo di oggi, no, questa è la nostra realtà attuale.
Eh sì, purtroppo è proprio una realtà attuale. Vogliamo sporcare il capolavoro che Dio ha fatto in noi. Ecco,
Sì.
allora, ho parlato prima adesso di di tutti questi piercing e tatuaggi, tutte queste cose qua che prima prendevano una piccola percentuale del nostro corpo, adesso bisogna essere proprio imbrattati. Prima potevano essere dei anche disegni graficamente simpatici o estetici, così adesso proprio una macchia così, proprio per
Sì.
sporcare il corpo, proprio per, è una moda, è la moda. Una moda che dopo diventa sporcato proprio definitivamente il tuo corpo così, oltre a tutte quelle porte che si vanno ad aprire con queste cose qui. Però stiamo sporcando quello che Dio ha voluto fare in noi. E così anche tutte queste plastiche
Sì,
artificiali così per migliorare i
esatto.
zigomi, il
Sì,
naso, le
tremendo.
orecchie, che ne so io, tutto quello così. La vanità delle vanità. Pensiamo di voler perfezionare l'opera che Dio ha voluto in noi. Non ci piace quello che Dio ha fatto in noi e che vogliamo fino dopo a tutte le altre derive che stanno andando fino a voler cambiare la persona con il maschile e femminile, così è proprio proprietà. E non è un limite a quella che è la baronda, il baratro, non c'è una fossa delle Marianne, non c'è fondo per arrivare sul fondo. Veramente tocchiamo più, non è, vediamo proprio che più ci allontaniamo da Dio, più veramente decadiamo, sprofondiamo, affondiamo, ci infanghiamo, sabbie mobili, maceri, acquitrini, pozzanghere piene di melma e di putridume. Veramente. Ecco che cosa dobbiamo proprio riprendere Dio e metterlo al primo posto. Consideriamo infine l'espressione che Dio usa.
Consideriamo infine l'espressione che Dio usa di generazione in generazione. Questo ci fa pensare che il Signore non si rivolgesse solo agli Israeliti. Ciò che ha ordinato riguarda anche noi oggi e riguarderà anche le future generazioni, non nella forma esterna del segnale scelto, che naturalmente cambia, ma nel significato e nello scopo in sé, che non possiamo perdere di vista se vogliamo rispettare l'ordine delle cose come le ha create Dio. Perché la legge è di Dio e non cambia. Rimane immutabile come Lui. È il Signore stesso che ce lo dice nel Vangelo. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno senza che tutto sia compiuto. Chi la osserva si salverà, chi non la osserva sarà dannato. Ecco, padre Giampiero, vediamo un po' se c'è qualche problema col microfono. Comunque, cari amici, e qui Suor Lucia veramente è chiarissima. Questo insegnamento che il Signore ci dà nella Sacra
Abbiamo
Scrittura, ecco sì, c'è stato qualche problema con me, abbiate pazienza. Sì, allora cari amici, vi dicevamo appunto che questo monito che il Signore stesso ci dà nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, come dice acutamente, dobbiamo dire, Suor Lucia, vale di generazione in generazione. Cioè, questo insegnamento fa come un balzo temporale, no? Arriva fino ai nostri giorni, passando per tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Cioè è un avviso che Dio ci dà che rimane immutabile, dice Suor Lucia, così come è immutabile Dio stesso. E questo, cari amici, fa tornare un pochettino ci pone alla nostra attenzione della deriva proprio di questi ultimi anni. Guardiamo, cari amici, come indossiamo i nostri vestiti, come trattiamo il nostro corpo, come purtroppo siamo diventati proni, siamo diventati succubi dell'influenza del maligno, il quale vuole proprio dissacrare i nostri corpi anche con quello che indossiamo. Ecco, è proprio bisogna dirlo questo, cioè ci prestiamo a una dissacrazione, ci prestiamo a una dissacrazione del nostro corpo che ha una sua sacralità. Il nostro corpo, dice San Paolo, è il tempio dello Spirito Santo. Immaginatevi questi corpi che vediamo in giro, proprio ridotti a una sorta di pergamena, Padre Giampio, no? Che praticamente ci portano a mandare che messaggio alle persone che guardano? Ci mandano il messaggio che il nostro corpo è un corpo di un essere perverso, di un essere che vuole assomigliare non a Dio, ma addirittura al nemico di Dio, insomma.
Infatti ecco perché Antonio, anche con Suor Lucia, ci aiuta a comprendere, con queste particolari, di generazione in generazione, dice il Signore. Quindi ci fa pensare che il Signore non si rivolge solo alle epoche di 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, quando c'è stata l'antica alleanza, la nuova alleanza, all'inizio dei tempi. Ma quello che ha ordinato riguarda anche oggi, riguarda anche le future generazioni. Chiaramente non nella forma esterna, non ci saranno allora i pendagli, non c'è così. Ma segnala quello che è questa virtù della modestia, virtù del pudore. Questo, non bisogna perdere di vista, rispettare l'ordine delle cose come Dio le ha create. Ecco che la legge è di Dio e non cambia, rimane immutabile come Lui. E questa è un'affermazione importante perché anche oggi si sente dire che un po' la legge cambia a seconda dei tempi. No, le cose umane cambiano a seconda dei tempi. Ma Dio è via, verità e vita, ieri, oggi e sempre. È immutabile, può cambiare la forma, ma non la sostanza. La legge di Dio è immutabile, passerà nel cielo, ma non passerà nemmeno uno iota. E ancora qui, anche questa sottolineatura che fa Suor Lucia di quello che dice il Signore, non sono venuto ad abolire, ma soltanto a dare a compimento. E finché non sia passato il cielo e la terra, non passerà neppure un iota un segno. Questi comandamenti che valgono, valevano prima, valgono oggi, valeranno domani, valeranno fine sempre. Finché non ci saranno cieli nuovi e terra nuova, quando terminerà questo mondo. E chi li osserva si salverà, ma chi non li osserva si perderà eternamente. Ecco come Suor Lucia che ha potuto vedere l'inferno, ha potuto vedere la gloria di Dio, la felicità del paradiso. Come vuole metterci in guardia di come indirizzare le scelte della nostra vita, le scelte del nostro cuore che diventano fondamentali, perché ci parlano di un'eternità, ci parlano di quello che possiamo fare per essere salvi e felici per l'eternità. Non ti sembra, Antonio?
È proprio così, ma è proprio così. Quindi vedi come la prospettiva che ha Dio è una prospettiva che travalica spazio, tempo, uomini, generazioni. Quello che Lui ci ha dato come comandamenti è qualcosa che non può essere alterata o può essere adattata al mondo, perché poi di questo si tratta, Padre Giampiero. Purtroppo questa che stiamo vivendo è una deriva al pensiero minimalista del mondo. Se apriamo la televisione, che cosa guardiamo, no? Che cosa è diventata la pubblicità, no? Che cosa sono diventati questi sistemi anche, no, che noi chiamiamo l'estetica, no? Che, come tu hai detto poc'anzi, stanno arrivando addirittura, no? Carlo Acutis diceva: noi siamo stati creati come originali, no? San Carlo Acutis, ma vogliamo diventare tutti fotocopie, no? Perché vogliamo in qualche modo poi rassomigliare tutti a questo stereotipo, che da dove ci viene? Dal mondo. Beh, paradossalmente, no, non ci viene neanche dal nemico di Dio, ci viene dal mondo, che forse è il nemico peggiore di tutti, no? Perché non si sottrae nessuno. cioè le mode, quella che noi chiamiamo moda, quello che poi chiamiamo il senso comune, no? Il senso comune che si afferma poi nella società. Anche i codici, no, di bellezza, no? Vediamo che cosa è bello oggi, vediamo per esempio delle donne che mostrano non solo i propri corpi, ma anche nei loro vestire portano alla carnalità, insomma, ecco. Questo purtroppo Sor Lucia ce lo ricorda, ma è sotto gli occhi nostri di tutti, insomma. Dunque,
È vero, vero, proprio vero, Antonio. E quindi proprio questa importanza di quello ritornare veramente alle cose del Signore. E vediamo che cosa dice, tornando al passo della Genesi, su Lucia.
sì. Tornando al passo del libro della Genesi sul castigo per il peccato dei nostri progenitori, non possiamo andare avanti senza soffermarci qualche momento a riflettere sull'altra penitenza che Dio ci ha imposto come pena per il peccato. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto. Polvere tu sei e in polvere ritornerai. E il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. È la penitenza del lavoro. Continuo, padre,
E
che
qui adesso,
ci fermiamo.
sì Antonio, grazie. Qui un po' adesso Sor Lucia passa ad affrontare un altro argomento, quello della, abbiamo detto quello delle vesti, ma anche quello del lavoro che fa
Del
togliere
lavoro.
dal paradiso terrestre, fa degradare, e quindi adesso dobbiamo un po' faticare per poter. Quello che prima ci veniva dato tutto facilmente, prima si spuntava tutto così, tutta la creatura, la creazione ordinata era a favore dell'uomo. Adesso diventa faticoso, ostile, vediamo tutta la fatica, la penitenza del lavoro. Quindi il castigo del peccato dei nostri progenitori è su un'altra penitenza che Dio ci ha imposto come pena del peccato. Col sudore del tuo volto mangerai il pane, dovrai faticare per guadagnare tutte le fatiche che dobbiamo affrontare per tirare avanti la giornata, chi si impegna nel lavoro, chi si impegna nello studio, tutta questa cosa qui, ricordiamoci, è castigo del peccato, è castigo del peccato. Tutti dobbiamo lavorare e mangiare il pane, impastato con il sudore della nostra fronte, continua Sor Lucia.
È un dovere al quale nessuno può sottrarsi. La legge del lavoro obbliga tutti, ricchi e poveri, saggi e ignoranti, superiori e sudditi. Ma noi facciamo il nostro lavoro con questo spirito di penitenza, ossia per riparare ai nostri peccati? Con lo spirito di riparazione e di carità per la salvezza del nostro prossimo? Dando così pieno compimento al primo e più grande di tutti i precetti, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. A
Benissimo.
Tobia, sì.
Qui Antonio, innanzitutto ci dice l'universalità, tutti, a
Sì.
tutte condizioni, che hai studiato, non hai studiato, se, tutti in qualche modo dobbiamo lavorare, tutti dobbiamo lavorare e mangiare il pane impastato con un sudore dalla nostra fronte, che sia seduto su una scrivania, in un ufficio, che sia sul telefono, che sia a impastare qualcosa per cucinare per quelli che arrivano in casa a mangiare, che sia uno fuori che corre sull'autovettura o su un camion o su o che deve prendere una zappa in mano, tutti. Ma attenzione, tutti dobbiamo fare questa cosa qui, ma come la facciamo? Punto di domanda.
Esatto, esatto.
Ecco questa bellissima intuizione che tutti dobbiamo lavorare, ma come lavoriamo? Il lavoro diventa per me, si chiede Sor Lucia, e per ognuno di noi ci interpella, fatto con spirito di penitenza. Cioè, ti rendi conto di quello che stai facendo per questo motivo? Per riparare i nostri peccati, per aiutare anime a salvarsi? E questo qui è un altro punto fondamentale. che dobbiamo prendere in conto su quella che è questa penitenza del lavoro che è stata data e lo spirito del lavoro che dobbiamo fare. Ecco, a volte, sai, sono rivendicazioni, diritti dei lavoratori, certamente, ma non devo dimenticarmi che insieme a questi diritti dei lavoratori deve esserci il diritto di Dio. Non deve mancare quel diritto di Dio. Ecco che allora è il lavoro che viene inteso solo qualcosa per una mia prosperità, per un mio benessere. E si dimentica il fine per cui ci è stato dato. Ecco qui, salvarci l'anima, santificarci, andare in paradiso e farci santi. È una grazia grande, dobbiamo chiedere, ovviamente, a San Giuseppe Artigiano, patrono dei lavoratori. Dobbiamo chiedere alla Regina di tutti i Santi, alla Beata Vergine Maria, che proprio ci insegni questa virtù domestica. Penso che questi santi oggi dobbiamo proprio chiedere l'imparare quella che è la virtù della modestia, nell'abbigliamento, nel vestire, come coprire un corpo, tempio, Spirito Santo e testimoniare di appartenere a Gesù Cristo col nostro modo di vestire, col nostro modo di comportarci. E anche col lavoro. Ecco che il lavoro diventa qualcosa di santificante. Ecco, allora un po' con San Giuseppe Maria Scrivà, l'Opus Dei, ecco come San Giovanni Bosco, con tutte le società dei fratelli del lavoro, i ragazzi che venivano insegnati nelle officine, insegnare alla gioventù la dignità del lavoro. Ecco, tutto questo che dobbiamo chiedere proprio probabilmente a San Giuseppe, proprio come lui ha avuto l'onore. Di nostro Signore Gesù Cristo di insegnare a fare l'arte del lavoro umano, lui che era Dio, e ha voluto con la scienza umana imparare a tagliare, a piallare, a tagliare, a martellare. Tutto questo ha realizzato lui che è creatore del cielo e della terra. Pensa che roba, l'umiltà di nostro Signore
Appunto.
Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria. Queste virtù nascoste della Santa Casa di Nazareth. Quando andiamo a Loreto, capiterà, Antonio, dobbiamo ricordarci proprio di queste virtù nascoste che ci vuole insegnare la Santa Casa di Nazareth. Penso che un po' siamo arrivati al termine,
Sì,
Antonio. Tu che
siamo
dici?
arrivati al termine dello spazio che ci è stato concesso, quindi ci risentiremo naturalmente mercoledì prossimo. Vi raccomando sempre di seguire questa trasmissione perché veramente diremo quasi che stiamo imparando e approfondendo sempre di più quel catechismo che abbiamo esaminato prima proprio col catechismo della Chiesa Cattolica. Lo stiamo addirittura approfondendo in una maniera veramente sublime, in una maniera veramente edificante e importante. Ecco, quindi, ad esempio, arriviamo alla nostra chiusura per questa settimana.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio fra Giampia, Ave Maria, una santa giornata in compagnia di Gesù e di Maria tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.